Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero, ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi voglio proporvi due commenti, articoli del manifesto, il manifesto.it, che riguardano due temi abbastanza diversi. Uno parla del nucleare. Avete sentito che insomma l'Unione Europea, tra l'imbarazzo delle sinistre, ha incluso il nucleare di cosiddetta quarta generazione tra le energie verdi. E ovviamente con invece le destre nostrane, ad esempio la Lega e anche Calenda, che si è espressa appunto a favore, i 5 Stelle mantengono la linea del no e insomma il PD sostanzialmente sta in questo momento resta a guardare. Certo stupisce questa decisione e appunto vedremo un po' come evolverà per quanto riguarda diciamo poi dei cambiamenti effettivamente nei singoli stati. L'altro tema invece riguarda, ahimè, il Covid. Dico ahimè perché ovviamente è un argomento di cui volentieri farei a meno di parlare, visto che già da 2 anni l'informazione, c'è stata una sovrainformazione, ormai è satura da quando hanno capito che con i click derivanti dalla paura del Covid ovviamente si facevano i soldi. I giornali non hanno esitato nelle loro versioni online a fare la gara alla notizia più sparata. Ho scelto invece però questo articolo del manifesto perché secondo me mette in luce un aspetto molto interessante del Covid, ovvero la Covid economy, tutto quanto il business legato alla malattia. E ovviamente questo è un aspetto di cui bisogna sempre tener conto, al di là di essere tacciati di scetticismo nei confronti dei farmaci che hanno scoperto o dei vaccini eccetera eccetera, cosa assolutamente non vera. Si può ritenere assolutamente validi i vaccini o le recenti medicine, le recenti pillole che sono state approvate contro il Covid, contro le forme gravi appunto del Covid, però si può mantenere sempre una attenzione appunto nella comunicazione, nella evoluzione di queste scoperte, perché riguardando parecchi miliardi di euro, ovviamente l'appetito, come si dice, l'appetito viene mangiando e quindi il bene comune, e lo dimostra il fatto che gran parte del cosiddetto, di quello che una volta veniva chiamato il terzo mondo, è stato totalmente escluso dalla logica vaccinale e solamente il primo mondo ha avuto accesso, largo accesso ai vaccini. Dimostra come gli appetiti legati al Covid e all'industria Covid non si spengono, ma anzi generano, insomma potrebbero tendenzialmente generare mostri. Comunque andiamo per ordine, iniziamo col tema nucleare e iniziamo proprio dal manifesto. Il manifesto.it, ritorno al nucleare, un colpo alla terra e alla democrazia. Greenwashing europeo, silenzio del PD che sta zitto da mesi, come del resto D'Alema, che adesso torna a casa perché quel partito che aveva abbandonato con clamore è tornato a essere bravo. Qui nel sottotitolo insomma si mettono un po' due temi: il ritorno di Massimo D'Alema, l'avrete letto in queste ore nella casa del PD, chiusa l'esperienza di Articolo 1 con Bersani e Speranza, che tra l'altro il core business di Articolo 1 negli ultimi due anni, negli anni di pandemia, è stato quello di mantenere Speranza saldo alla poltrona del Ministero della Salute, e insomma cosa che hanno fatto in maniera egregia, ma d'altronde dove c'è D'Alema, il calcolo politico ovviamente non... I suoi calcoli politici, ovviamente i suoi desiderata, difficilmente non vengono esauditi, questo bisogna riconoscerglielo, insomma da tanti anni in politica sa come muoversi da questo punto di vista, e adesso ha reputato che i tempi sono maturi per un ritorno a casa, dicendo certo non è l'idea che avevamo, non è il PD che volevamo. Beh, caro D'Alema, se questo non è il PD che volevi tu, figurati noi. L'articolo è firma di Luciana Castellina e Massimo Serafini. Se si voleva dare un altro schiaffo alla politica e dunque alla democrazia, non si sarebbe potuto fare di meglio. Dopo aver lanciato allarmi sacrosanti, raccolto pareri scientifici, accurati i maggioritari, dichiarato che era necessaria una drastica svolta nel nostro modo di produrre e consumare per far fronte alla minaccia incombente della distruzione della Terra e dell'umanità che vi abita, in prima fila negli appelli von der Leyen, la Commissione europea rende pubblica e dunque ufficiale una proposta di definizione della tassonomia, che indica quali siano le fonti energetiche da considerare rinnovabili, in cui vengono incluse sia l'energia nucleare che il gas. Guardiamo la TV per cercare una reazione. Burocratica informazione del corrispondente da Bruxelles per avvertire che la decisione dovrà comunque passare per l'approvazione del Parlamento e naturalmente dei governi europei, e qui è il tasto dolente, ma almeno quello che una volta io avrei definito il tasto dolente, perché insomma l'approvazione e l'inclusione dell'energia nucleare nelle politiche green una volta sarebbe stato il tasto dolente. Insomma, in Italia diversi referendum hanno confermato la contrarietà della popolazione per quanto riguarda questo tema, per quanto riguarda l'utilizzo del nucleare. Insomma, noi insomma ci siamo espressi in tal senso, e fino adesso non se n'è fatto nulla, anzi siamo tornati indietro. In Italia c'erano delle centrali nucleari che poi sono state riconvertite, sono state dismesse o riconvertite. Adesso si ritorna a questo nucleare, parlando di nucleare di quarta generazione, quindi di differenze rispetto a una volta, e il fatto che debba essere comunque non una imposizione dell'Europa, ma passare attraverso i parlamenti, per molti, per come si è messa la politica negli ultimi 20 anni, è una spina nel fianco. Molto meglio le imposizioni da Bruxelles. Guardiamo la TV per cercare una reazione, così continua il manifesto. Burocratica informazione del corrispondente da Bruxelles per avvertire che la decisione dovrà passare per l'approvazione del Parlamento, naturalmente dei governi europei. Aspettiamo con ansia un parere, almeno un primo giudizio del nostro, almeno dei partiti che lo compongono. Niente, tutti troppo occupati a trattare l'elezione del Presidente della Repubblica. Silenzio assordante anche dal PD, che su questo tema sta zitto ormai da mesi, come del resto D'Alema, che adesso scopre che torna a casa perché quel partito che aveva abbandonato con clamore qualche anno fa è tornato ad essere bravo. In realtà non è tornato a essere bravo per niente, se per essere bravo si intende derenzizzato. Questa opera di derenzizzazione, più volte anche in questi ultimi due anni abbiamo visto nel PD non esserci stata. I renziani sono presenti, sono vivi e vegeti, insomma, e anche abbastanza combattivi all'interno del PD stesso, e insomma... E poi la visione di D'Alema, come salutata, mi pare di capire, facendo una scorsa, una veloce scorsa ai quotidiani di queste ultime due giorni, come un ritorno a sinistra del PD. Sinceramente deve essere tutta confermata. Non avrebbe dovuto aspettare perlomeno qualche prova più consistente dell'avvenuto ravvenimento, a partire da una decisa presa di posizione in merito alle ripetute dichiarazioni del ministro della finzione ecologica Cincolani a favore del nucleare, del gas, perché i 5 Stelle, prima ho detto in generale che sono appunto contrari, e stanno mantenendo ufficialmente almeno la linea del no. Insomma, la loro una delle famose 5 Stelle era, adesso non vorrei dire un'inesattezza, ma era la loro contrarietà al nucleare. Comunque, nella loro storia personale si sono sempre dichiarati contrari a questo tipo di tecnologia. Cingolani invece dimostra di essere a favore del nucleare e del gas anche, e in questo prende le distanze un po' dal partito. E come invece appare, continua l'articolo del Manifesto, perché nessuno dei nostri ministri, tantomeno il Presidente del Consiglio, hanno sentito la necessità di dichiarare che, almeno per ora, quelle erano solo posizioni personali di Cingolani. Castellina e Serafini del Manifesto giustamente dicono: nessuno ha specificato che Cingolani sta parlando, il ministro della transizione ecologica, sta parlando per se stesso. Ma in realtà il ministro non parla per se stesso, parla per una grande fetta di Parlamento. Come abbiamo detto, le destre sono favorevoli, Calenda anche, credo anche Renzi sia favorevole. C'è una parte consistente del paese che preme affinché questo tipo di tecnologia ritorni in Italia. E solo i 5 Stelle, per dar voce, per voce del loro vice a nome del movimento e non ancora come partner del governo, si sono per fortuna differenziati annunciando il loro dissenso. A parlare in Europa per ora sono stati la vicepresidente del governo spagnolo, la compagna di Podemos, Yolanda Díaz, con l'invito alla Commissione di riconsiderare questa decisione per evitare di allontanarsi dalla evidenza scientifica e dalla domanda della società. Così anche in un primo tempo il vice cancelliere del governo tedesco, il verde che ha definito disgustosa la posizione emersa a Bruxelles, stretto nel suo semaforo dal giallo partner liberale e dal rosso cancelliere SPD, che però alla fine si è dichiarato anche lui contrario, peraltro già impegnato dalla chiusura delle centrali tedesche. Chi ha dunque deciso questa spettacolare resurrezione del nucleare e assoluzione del gas? La famosa governance, l'oscura fascia di sconosciuti esperti a cui, da quando 50 anni fa la Trilateral decise che l'economia era troppo importante per affidarla alla politica e consegnò col plaudente consenso di America, Europa e Giappone ai tecnocrati esonerati da ogni controllo e dal dovere di rispondere ai cittadini ogni delibera importante, loro sono diventati i veri titolari di una sovranità popolare espropriate. Nessuna ragione, se mai ne esistessero, viene portata per giustificare questa scelta, che se verrà compiuta non permetterà di realizzare né l'obiettivo del 55% da fonti rinnovabili al 2030, né contenere nel 2050 l'aumento della temperatura di 1,5%. Le conseguenze su popoli, e soprattutto sulla loro parte più fragile e povera, saranno pesantissime in termini di sicurezza e qualità della vita, e di spesa. Salvo per la Francia, che di pericolose centrali nucleari ne ha già molte, costruirne di nuove impiega almeno 10 anni e costi proibitivi. A questo punto, entrare nel merito del documento serve a poco. Il problema non è tecnico, ma solo politico. Ci sono ancora margini per fermare questa vera e propria porcheria. Ora comincia l'iter dell'approvazione definitiva. Prima il Consiglio dei Ministri e poi il Parlamento Europeo, i cui pareri non sono del tutto scontati e su cui è dunque possibile incidere. È inutile ricordare quanto sarebbe importante che l'Italia, che sul no al nucleare ha già vinto 2 referendum, facesse parte di questa opposizione. Fino ad ora il suo ruolo è stato completamente negativo, viste le ripetute dichiarazioni filo nucleari e filo metano del ministro Cingolani, e che mai Draghi ha smentito o commentato. Saremo curiosi di sapere se negli incontri con Macron e con il nuovo cancelliere tedesco Scholz si sia discusso di nucleare e gas e soprattutto che impegni siano stati già presi da Roma. Il PD è assente da sempre da questa discussione sulla tassonomia. Non vuole disturbare Draghi e quindi tace? Pensa che l'argomento abbia un peso modesto sul futuro del paese e più in generale dell'Europa? Un drammatico errore. È augurabile che la mobilitazione sociale contro gas e nucleare, decisa per il mese di gennaio da Legambiente insieme ad una vastissima rete associativa e importanti settori della CGIL, lo scuota e gli faccia cambiare idea. Sarebbe una scelta determinante per rimettere in discussione tutto, facendo saltare l'intesa raggiunta sul documento. Il voto dell'Italia è determinante e quindi non basta che finalmente il PD si esprima e dica come la pensa, ma si proponga di aprire un confronto nel governo per spingerlo ad opporsi a una scelta così negativa. Non dare importanza alle scelte di quel documento significa collocare il PD fuori dalla lotta al cambio climatico e quindi fra le forze negazioniste. Non è cosa di poco conto. Una quisquilia che non deve disturbare le strategie intese a formare nuove maggioranze su chi dovrà o meno governare e presiedere l'Italia. E questo era l'articolo a commento del nucleare, del ritorno del nucleare in Europa, come se se ne fosse mai andato, insomma. Però stavolta per decisione però appunto dell'Unione, che lo inserisce addirittura come fonte green, il nucleare, ovviamente parliamo di quarta generazione, e questo articolo di Castellina e Serafini si chiede giustamente qual è la posizione dell'Italia, quando sottolinea, dice, per non disturbare Draghi, ma Draghi non... veramente non, in questo momento non lo vuole disturbare nessuno, non lo vogliono disturbare i media, la stampa, le radio, le TV, in un continuo peana che elogia le decisioni del Gran Capo. Questo argomento, insomma, sul, per il momento almeno non è sul tavolo di discussione. E come ho detto prima, secondo me, se fosse stata una decisione imposta da Bruxelles, avrebbe veramente fatto un favore a tanti nel Parlamento, anche alcuni di quelli che si sono dichiarati contrari. Vi segnalo sempre da Il Manifesto un articolo interessante, l'avevo detto nella premessa, sugli antivirali. Ecco gli antivirali, profitti in alto, efficacia in dubbio, a firma di Andrea Capocci. Le prime consegne alle regioni dei nuovissimi farmaci antivirali contro il Covid-19 sono attese per oggi. Inizialmente riguarderanno il Lagevrio, prodotto dalla Merck, nome commerciale del principio attivo Molnupiravir, scusate la pronuncia, insomma, quando c'è la desinenza Piravir è sempre un antivirale, e di solito, insomma, nei farmaci, nei principi attivi, ecco. A qualche settimana di distanza arriverà il Paxlovid, non si capisce perché questi farmaci non possano avere dei nomi più facilmente leggibili, prodotto questa volta dalla Pfizer, a base dell'ancora più impronunciabile PF0732332. Questa è la molecola, insomma, che costituisce il principio attivo. Non si acquisteranno in farmacia per il momento, risparmiandoci imbarazzanti scioglilingua al bancone. Ne aspettiamo circa 15.000 dosi all'inizio di gennaio, spiega Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a proposito del farmaco Merck. Poche in un periodo in cui si superano i 100.000 casi giornalieri. Almeno inizialmente saranno indicati solo per le persone a rischio, che devono assumerlo nei primi 4-5 giorni di sintomi per prevenire la forma grave della malattia. Pazienti fragili per età, peso o altre condizioni di salute. Saranno i medici curanti a indicare quelli a cui destinare il farmaco, e si sta ancora riflettendo sul modo più efficace di distribuirlo. appunto i farmaci antivirali, ci dice Capocci, dovrebbero compensare la perdita di efficacia degli anticorpi monoclonali. Diversi stati, però l'Italia compresa, stanno procedendo in autonomia con le autorizzazioni nazionali, perché sono farmaci nuovi, insomma, e questa penuria è determinata soprattutto dalla corsa alla dose scatenata dagli annunci aziendali, visto che per ora mancano vere e proprie pubblicazioni a disposizione della comunità scientifica. Ovviamente però la domanda è tanta di questi nuovi farmaci, e quindi sulla cui efficacia pesa però l'incognita, ci dice Capocci, del caos tamponi. Devono essere assunti nei primissimi giorni dall'insorgenza dei sintomi, dopo comunque aver accertato l'infezione con un tampone molecolare. Per molti pazienti però ottenere una diagnosi in tempi brevi, giustamente dice Capocci, è diventata un'impresa, e quindi bisognerà rivedere un po' tutto quanto il sistema con l'introduzione di questi nuovi farmaci. È un articolo di cui vi consiglio la lettura qui sul Manifesto. Io sono giunto al termine di questa puntata di Press Corner. Trovate gli articoli che ho letto su radiocittaperta.it sotto la sezione appunto Press Corner. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca, e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.